Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media. Se sentite del brusio di sottofondo è perché anche in questa puntata siamo live in diretta dal Salone del Risparmio e con me oggi in questo episodio ci sono Silvia Berzoni, giornalista, collega, direi amica, Financial Executive Editor di Cora Media. Ciao Silvia.
Ciao Clara, ciao a tutti.
E Massimiliano Castelli, che avete già sentito su questo podcast, Managing Director, Head of Strategy, Sovereign Institutions di UBS. Ciao Massimiliano,
grazie,
ben trovato.
Grazie mille.
Allora, siamo sempre nel salotto di UBS, a questo stand. Alla nostra sinistra ci sono sempre i gelati nel frigo e siamo per fare una chiacchierata rilassatissima su uno dei nostri temi preferiti, che cioè il dollaro. Perché? Perché abbiamo pensato che sono diversi anni ormai che si parla sempre più spesso della fine del dominio del dollaro. Cina, BRICS, nuove valute, pagamenti alternativi. E quindi la domanda che ci poniamo in questo episodio è: siamo davvero davanti a un cambio di paradigma o è una storia che ritorna ma poi non accade davvero? Quindi la prima domanda che io rivolgo a entrambi è: partiamo un po' dalla percezione. Il dollaro è davvero sotto pressione? Che cosa ci dicono i dati, cosa ci dicono i mercati che voi osservate quotidianamente?
Allora, parto io?
Vai, io ancora il gelato non l'ho preso, sto pensando.
A che gusto. Allora, dollaro sotto pressione? Sì, assolutamente, l'abbiamo visto nel 2025. Nel 2025 il dollaro ha perso circa l'11%. Se restringiamo il tempo solo nel primo semestre, è stato il peggiore degli ultimi 50 anni. E il motivo è l'imprevedibilità. L'imprevedibilità delle politiche di Donald Trump, fiscali, non solo, anche gli interventi sul mercato. Qualcuno ha detto si è tornati ad un capitalismo di Stato negli Stati Uniti. Dopodiché abbiamo visto però che cosa è successo in questo 2026. Appena si alza l'allarme geopolitico e scattata la guerra in Iran, gli investitori sono tornati a comprare dollaro. Quindi sì, stiamo assistendo ad una frammentazione, forse non ad una de-dollarizzazione, perché nascono delle alternative al dollaro, ma al momento non c'è un'alternativa in termini di liquidità, di presenza nelle banche centrali in termini di riserva, di sistema di pagamenti, dati SWIFT, lo raccontava Morning Finance qualche settimana fa, hanno raggiunto il record storico del 51,5% per il dollaro. Quindi sistema più frammentato, ma la domanda ciclica su il dominio del dollaro è finito, la risposta secondo me è no.
Sono d'accordo, però come è stato detto correttamente, c'è sicuramente domanda per diversificazione. Allora, magari bisogna pensare a perché il dollaro è dominante o perché è stato dominante fino ad oggi. Innanzitutto c'è tutto il discorso geopolitico, la grandezza dell'economia americana, il soft power, la potenza militare, la capacità dell'America di estendere la sua influenza a livello globale. Però ci sono anche alcuni fattori, direi più di natura finanziaria, strutturali, che sono fondamentali. Il primo, innanzitutto, è una banca centrale indipendente, tornerò su questo in un secondo, con un forte track record che garantisce che chi detiene dollari può mantenere il valore di quella valuta. La seconda caratteristica è l'esistenza di un mercato obbligazionario, in particolare dei government bonds, dei US Treasury, tra i più grandi e liquidi al mondo, 40 trilioni, dipende come la misuri. E ultimo, non da ultimo, la capacità anche della banca centrale americana di dare liquidità quando è necessario. L'abbiamo visto in ogni crisi sistemica, dalla Great Financial Crisis fino al Covid. E magari per parlare di qualcosa più recente, avrete notato che anche lo UAE, un paese che è stato impattato recentemente dal conflitto in Iran, ha chiesto agli Stati Uniti una swap line per avere più liquidità in caso di necessità. Ora la domanda è: perché c'è questa domanda di diversificazione? Se noi analizziamo questi pillars del dominio del dollaro, non voglio dire che sono passati, perché sarebbe incorretto, ma sicuramente hanno avuto qualche botta, se posso dire così. Gli attacchi continui sulla indipendenza della Federal Reserve non sono passati inosservati, sono in parte rientrati, però sicuramente ci sarà molta attenzione nei mesi a venire per vedere quello che il nuovo presidente della Fed farà. Seguirà quello che si dice Trump o farà quello che è più logico da un punto di vista della politica monetaria e del ciclo economico americano? La seconda questione è il mercato obbligazionario. Ovviamente il mercato obbligazionario americano rimane molto resilient, basti pensare che i tassi a lunga sono saliti di pochissimo nell'ultimo anno, anzi in una certa maniera sono scesi, che sta a dimostrare che nonostante l'enorme debito pubblico, nonostante l'aumento delle spese militari, nonostante i tagli fiscali di Trump, il mercato obbligazionario, i cosiddetti bond vigilantes, non sembra che ancora abbiano in qualche maniera messo in dubbio la sostenibilità del debito. Però se uno prende un medio-lungo termine è abbastanza ovvio che la traiettoria del debito americano è insostenibile. Quindi ci sono anche una maggiore preoccupazione tra i detentori di bond americani circa la eventuale capacità degli Stati Uniti di in qualche maniera di mantenere un mercato obbligazionario stabile. Parentesi, se vi ricordate bene, dopo Liberation Day il famoso tacco di Trump non è stato sull'azionario ma è stato sull'obbligazionario, quando l'US Treasury ha cominciato a soffrire in termini di potenziali capital outflow. Mi fermo qui perché magari poi passiamo alle alternative, perché le alternative non riescono ancora a dare un challenge significativo al dollaro.
Esatto, è proprio di questo, no? Che forse vale la pena, su cui vale la pena soffermarsi. Si parla tanto di alternative, però non c'è ancora nulla che riesca davvero a sostituire il dollaro. Nonostante tanti elementi che avete menzionato entrambi, per esempio, non tutti, si applicano all'euro, perché l'euro ancora non ce la fa?
Vado io? Perché innanzitutto la liquidità è il fattore chiave che ha menzionato Massimiliano, e il nostro mercato degli eurobond, ai noi, è molto piccolo, quindi non può rappresentare una garanzia di sicurezza. In secondo luogo perché, a differenza degli Stati Uniti, ancora non abbiamo un'unione fiscale, e in terzo luogo perché, ai noi, ancora non abbiamo un'unione dei mercati dei capitali. Se tutti questi tre elementi dovessero accadere, l'euro, che nelle riserve globali rappresenta circa il 20%, avrebbe possibilità di chance. Così come, se volete, nel sistema dei pagamenti la Banca Centrale Europea quest'anno a febbraio è intervenuta con delle repo line, sostanzialmente garantire la possibilità ad altre banche centrali di accedere alla liquidità per far girare un po' più di euro, ma comunque lì il dollaro rimane padrone. L'euro da un lato, lo yuan dall'altro. Si è parlato tanto adesso nel discorso di Hormuz sui pedaggi in yuan, sui pedaggi in bitcoin. Innanzitutto quel sistema di petrodollari che è stato messo in piedi dagli Stati Uniti a garanzia di difesa dei paesi del Golfo per avere i dollari ancora in atto, e abbiamo visto forse anche uno, Massimiliano, dei motivi per cui il dollaro è tornato a salire durante queste tensioni. Ma chiaramente la Cina è un sistema dirigista, quindi può cambiare le regole overnight, può aumentare gli scambi, e lo fa in maniera un po' politica in accordi bilaterali e commerciali con gli altri paesi, ma rappresenta un 2%, immagino, certo è salita, ma un 2% delle riserve globali. Il dollaro ancora a circa un 59% è sceso, ma there is no alternative. Si diceva una volta sul mercato azionario quando i tassi erano negativi, adesso credo ancora valga per il dollaro.
Sì, magari aggiungo dal punto di vista proprio di asset allocation, per capire da dove viene la domanda per government bonds tipo treasury o bonds. Fondamentalmente i titoli a reddito fisso in un portafoglio diversificato in cui c'è molto equity, diciamo il classico balance portfolio 60-40 per semplificare. I titoli di debito pubblico, oltre ovviamente a dare un income che fa parte del ritorno del portafoglio, giocano un ruolo molto importante, che è quello di essere uno shock absorber, un buffer, cioè quando l'equity è sotto pressione, c'è molta volatilità o perché il ciclo economico diventa più debole, quindi l'azionario scende, normalmente il fixed income ti dà un supporto, perché normalmente i tassi di interesse si abbassano, il valore dei titoli sale. Ora, il classico buffer che un investitore globale, che guarda il mondo nel suo complesso e che ha un portafoglio globale, rimane il US Treasury 10-year. Ipotizziamo adesso che un investitore globale, parliamo di un investitore molto grosso che magari gestisce centinaia di miliardi, quindi che avrà in pancia government bonds per decine di miliardi, ha bisogno di trovare un buffer alternativo perché, per i motivi che abbiamo detto prima, vuole diversificare un po' di più. Dove può andare? Va a guardare il mercato del titolo obbligazionario europeo, magari non vuole comprarsi un BTP o un Tresor o un Bund, ma vorrebbe un titolo europeo, anche per una questione di gestione del rischio, si trova di fronte a circa 1.300 miliardi di asset contro i 40 trilioni che abbiamo negli Stati Uniti. Se vuole muovere e fare transazioni per miliardi, si troverebbe ad incontrare degli ostacoli a livello di costi di transazione. La liquidità non c'è nella misura equivalente che hai nel mercato degli US Treasury. Ecco che quindi c'è questa resistenza, il dollaro in qualche maniera, nonostante tutte le problematiche che possiamo vedere nel sistema istituzionale americano al momento, gode di questa inerzia che al momento lo mantiene in una posizione dominante. Sull'RMB anche Yuan è assolutamente d'accordo, non puoi investire in una currency che non è convertibile. Questo è il primo requisito fondamentale, io devo essere in grado di entrare e uscire senza controllo di capitale. Se mi metti dei limiti o un certo giorno le autorità cinesi decidono di stringere i cordoni dei capital control, mi troverei nell'impossibilità di tirare fuori il capitale, cosa che ovviamente è un grosso impedimento per un investitore che utilizza il reddito fisso per quella funzione che ho appena indicato. Quindi magari, se per sintetizzare, io l'ho chiamato in inglese dissatisfaction without displacement, cioè in poche parole cosa vuol dire? C'è sicuramente questa domanda di de-dollarizzazione, esiste particolarmente nei paesi emergenti, però purtroppo la mancanza di alternative mantiene ancora il dominio del dollaro. Quindi nel breve termine concordo al 100% che non vedo alcun cambiamento. Ovviamente, se prendo il lungo periodo a 10 anni, l'idea che il mondo possa muoversi verso un sistema più multipolare sicuramente è uno scenario plausibile.
Quindi abbiamo detto alternative al dollaro, l'euro è quella più credibile, ma comunque è incompleta perché manca un vero titolo di Stato europeo e la profondità dei mercati di capitali è incomparabile rispetto a quella statunitense. Lo yuan no, perché sicuramente riflette il peso della Cina, il peso economico della Cina, ma stiamo parlando di grossi limiti legati ai controlli sui capitali, alle incertezze politiche. L'oro, che forse abbiamo menzionato solamente in modo laterale, è comunque non è una valuta, è, se vogliamo, un complemento. E allora io dico, secondo voi, le valute digitali cambieranno qualcosa? Perché noi appunto abbiamo un grosso lavoro che è in atto da anni da parte della Banca Centrale Europea per l'euro digitale. Trump si sta comportando in modo un po' ostile nei confronti di queste valute digitali. Vedete dei possibili scossoni in questo senso?
Allora, sull'oro è un discorso molto interessante, perché ovviamente a spingere le quotazioni dell'oro sono state soprattutto gli acquisti massicci da parte delle banche centrali, ad esempio la Cina, la Polonia, non solo, perché le sanzioni americane, prima sulla Russia nel 2022 e poi sugli altri paesi, hanno rappresentato un incentivo a dire, beh, allora meglio non avere treasuries dove l'America può agire, tengo in riserva l'oro che mi garantisce uno storage di valore nonostante non mi offra un rendimento. E quindi questo è un discorso a parte, ma come si diceva, l'oro non è una valuta ed è un po' più difficile in termini di liquidità. Per quanto riguarda le alternative, secondo me un discorso molto importante andrebbe fatto su stablecoin, perché quando si parla ad esempio di pagamenti internazionali, stablecoin in un mondo dove le cosiddette remittances salgono del 60% all'anno, che sono i soldi, per fare un esempio, se una persona che viene dall'Africa lavora negli Stati Uniti e deve rimandare i soldi, lo fa attraverso stablecoin, dove sostanzialmente non paga la commissione per trasferire i soldi. E che cosa fanno? Da un lato sono ancorati al dollaro, ovviamente c'è un peg 1-1, e per mantenere l'ancoraggio comprano treasuries a breve termine, quindi sono un alleato del tesoro americano. Dall'altro però spostano l'infrastruttura, che quindi dal dollaro fisico va su altre architetture. Quindi questo rappresenta da un lato un beneficio per il dollaro, Massimiliano, ma tu ne sai molto più di me, e dall'altro forse anche un potenziale rischio.
Sull'oro qualche parola in più la vorrei spendere, perché ovviamente hai assolutamente ragione, il dollaro, la prima grande, diciamo, ondata di rialzo dell'oro è stata largamente dovuta all'acquisto delle banche centrali. Stiamo parlando di banche centrali di emerging market, con l'eccezione della Polonia non c'è una sola banca centrale di un paese sviluppato che ha aggiunto oro alle sue riserve, questo è molto importante. E sicuramente il sanction risk, come lo chiamiamo noi, è stato un driver, nel senso che è molto semplice: se io voglio proteggermi dalle potenziali sanzioni, compro l'oro fisico, me lo metto sotto la mia banca centrale nel mio cavò, nessuno me lo può toccare. Però l'oro non può sostituire il dollaro per due ragioni. Il primo è che non è liquido. Le banche centrali perché hanno le riserve? Le riserve sono un buffer che serve per intervenire sul mercato dei cambi o in caso di una crisi bancaria o in caso di una crisi di liquidità. È ovvio che se io ho le mie riserve nel 50% investite in oro, diventa un problema, perché l'oro lo devo prendere, lo devo vendere, lo devo monetizzare. Questo richiederà giorni, se non settimane, perché spesso quando vendi l'oro lo devi spostare fisicamente in un'altra location tipo Londra o New York. La seconda caratteristica, e questo va al di là anche delle banche centrali, è che l'oro non è un buon shock absorber, nel senso che è molto volatile e non dà income. Quindi se c'è una situazione di crisi, per esempio l'azionario che va giù, l'oro non ti dà quel buffer che ti dà il fixed income. Detto questo, non vuol dire che l'oro non ha un ruolo da giocare, è un macro hedge, però il tipo di rischio che ti copri non è il rischio, per esempio, di un azionario che va giù, ma è più un rischio geopolitico, è un rischio di debasement di fiat currency. Io lo chiamo the end of the world scenario. Mettiamo 5% in oro in caso che il mondo finisce, l'oro sarà il mio ultimate safe haven, assolutamente. Il discorso dei digital currency è ancora più interessante. Io la chiamo la wild card, nel senso che le digital currency hanno il potenziale di essere un major disruptor per due ragioni. Uno, perché possono rendere le valute molto più contendibili, nel senso che una volta che tu muovi dalle fiat currency alle digital currency, per un momento lasciando da parte se è una CDBC o una stable coin, tu automaticamente rendi, i costi di transazione sono molto bassi. Perché nelle transazioni dei mercati dei cambi c'è sempre il dollaro di mezzo? Perché fondamentalmente is much cheaper di cambiare Indian rupee per ruble passando per il dollaro, piuttosto che andando direttamente da Indian rupee a ruble. Una volta che tu hai una piattaforma digitale che ti consente in tempo quasi immediato di passare dall'Indian rupee al ruble, non hai più quel problema. Può essere quindi che sicuramente la digitizzazione delle currency sicuramente creerà maggiore contenibilità, quindi anche le currency minori, per esempio il franco svizzero o altre currency, lo japanese yen, potranno aumentare la loro attrattiva. Però il problema è che le digital currency sono diventate anch'esse, sono state weaponized, nel senso che se tu guardi ci sono due fondamenti filosofie. C'è la filosofia stable coin, che è molto decentralizzata, non è sotto il controllo delle banche centrali, nel senso che non è la banca centrale che fa la issuance, la fanno delle società private, sono regolamentati, e sicuramente gli Stati Uniti all'inizio hanno spinto moltissimo le stable coins, perché esattamente come è stato detto, siccome devono avere un equivalente liquidità nelle cose più sicure, più liquide, che sono gli US Treasury 3 months, questo creerebbe una domanda addizionale per il dollaro. Se poi i paesi fuori dagli Stati Uniti cominciano a emettere sempre più stablecoin in US dollar, anche fuori dagli Stati Uniti aumenta la domanda di dollari e di US Treasury. C'è anche l'aspetto del debito americano. Invece se guardi l'Europa e la Cina hanno sempre favorito la CDBC, Central Banks Digital Currency, che sono controllate interamente dalle banche centrali. Per una sempre questione, ed è una filosofia che sentiamo tantissimo dall'ECB, ma direi anche dalla PBOC in Cina, la valuta con valore legale, sia essa digitale o sia essa fiat currency, deve essere sotto il controllo della banca centrale, perché sennò c'è il rischio di creare una serie di monete che non hanno le stesse qualità e quindi alla fine crei un rischio per la currency stessa. Però quello che succederà qui sarà molto interessante, perché su stable currency, non so se avete notato, ma c'è stato un rallentamento negli ultimi mesi. E guarda caso, la Fed non ha mai menzionato le stable currency in nessun official statement. Sospetto che la Fed non sia una grande, amante della stable currency, perché hanno la stessa filosofia delle banche centrali, che vogliono avere il monopolio sulla valuta di manovra legale. Sarà interessante vedere quello che accade con l'euro. Siamo alle battute finali, dovrebbe essere il Parlamento che dà l'ultimo green light, sappiamo che vogliono il CDBC, probabilmente il mondo sarà dove avremo le CDBC
come la principale valuta, almeno nell'area euro, ma magari l'Europa farà anche un po' di issuance di stable currency perché non vuole rimanere indietro. Stessa cosa per la Cina.
Anche perché, se posso aggiungere, nel mondo dell'agentic AI non si pagherà sicuramente in dollaro fisico, saranno queste le valute che verranno utilizzate dagli agenti che al posto nostro faranno acquisti, compreranno aerei o prenoteranno i ristoranti.
Certo, ci sono tantissimi elementi di grande cambiamento che continueremo a raccontare su questo podcast. Vi chiedo giusto una battuta per chiudere, perché in parte avete già risposto, però visto che questo podcast poi viene ascoltato da persone, risparmiatori, investitori che si fanno queste domande, davanti a questi cambiamenti, a questa volatilità valutaria, c'è qualcosa di interessante per potersi un minimo tutelare o per farsi trovare pronti, ecco?
Ma c'è il solito hedging, come si dice quando si investe, ci si copre dal rischio cambio. Ora quest'anno abbiamo visto il dollaro, lo diceva questa mattina Massimiliano, praticamente da adesso ha pareggiato i guadagni che aveva fatto dall'inizio della guerra in Iran. Le prospettive probabilmente sono di un indebolimento andando a fine 2026, a giocare ci saranno tanti fattori, veniva menzionato il debito, per la prima volta negli Stati Uniti ha superato il 100%, ancora non ha alzato il campanello dei bond vigilantes, ma è vero che se si guarda al balance sheet americano, quasi il 30% dei ricavi fiscali americani vengono utilizzati per pagare il costo di interesse del debito. Poi ci saranno Fed e BCE, la BCE grande incognita, forse andrà anche per recuperare un po' quello che è successo nel 2022 rialzando i tassi, la Fed probabilmente taglierà nel 2027, quindi ci sarà anche lì, ci saranno tantissimi elementi in gioco secondo me sul cambio quest'anno, però Massimiliano ne sa molto.
Sono d'accordo che lo scenario più probabile è che, assumendo che questo conflitto in Iran lentamente ce lo lasciamo alle spalle, che è sempre stato il nostro baseline scenario anche per una serie di motivi che adesso non abbiamo il tempo di discutere, ma come abbiamo visto non mi sembra che Trump ha molto appetito di mantenere questo conflitto molto a lungo, visto le midterm election che stanno arrivando. Ci aspettiamo anche noi un indebolimento del dollaro, la Fed è probabilmente sarà un po' più dovish dell'ICB, perché un nuovo presidente non penso che arriverà e subito aumenterà i tassi, vedo una rotta di collisione con Trump di proporzioni storiche, quindi da questo punto di vista probabilmente il differenziale di interessi in qualche maniera favorirà un po' l'euro. Non ci dimentichiamo anche che se ci dovesse essere molta volatilità politica negli Stati Uniti con le midterm election, l'euro appare come un'area di stabilità in questo mondo un po' più instabile. Però magari una parola finale sull'Europa, mi sa che ho passato la mattinata con Gentiloni e sono stato contagiato dall'ottimismo sull'Europa. Cioè l'Europa c'ha un'opportunità, io direi che se non adesso quando, non mi ricordo chi l'ha detto, ma sicuramente l'Europa ha l'opportunità di, non dico di raggiungere quella strategica autonoma di cui abbiamo parlato tanto, ma di fare passi significativi per in qualche maniera creare un'area euro che è capace di trasmettere anche tramite l'euro e tramite l'internazionalizzazione dell'euro il suo impatto nell'economia globale. E io spero che colga questa opportunità e sono sicuro che gli investitori lo noterebbero.
Benissimo, direi che su questa nota di ottimismo
è stato Gentiloni, è colpa di Gentiloni, mi ha contagiato.
Concludiamo,
sei stato contagiato, ma
questo episodio. Grazie Silvia Berzoni e Massimiliano Castelli,
grazie mille a voi,
grazie a voi, grazie.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.